Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. Il museo è una delle mostruosità più raggianti di Frank Lloyd Wright. All'esterno sembra una palla di fango. Questa specie di alveare non è adatto a nessun luogo di New York. Beh, eccolo, un edificio che dovrebbe essere messo in un museo per mostrare quant'è folle il XX secolo. Così il New York Mirror salutava nel 1959 l'inaugurazione del Guggenheim di New York, progettato da Frank Lloyd Wright. Un commento senza dubbio sarcastico che illustra bene quanto la satira possa diventare uno strumento di critica, di riflessione, persino di comprensione dell'architettura, della sua storia e del suo impatto sulla società. Proprio questa chiave di lettura inedita sta al centro di Archisatire, una controstoria dell'architettura, mostra curata da Gabriele Neri in collaborazione con la Biblioteca dell'Accademia di Architettura e allestita al Teatro dell'Architettura di Mendrisio dal 14 novembre 2025 al 29 marzo 2026. Cosa ci raccontano le caricature, le vignette e i filmati esposti? Quali nuovi aspetti ci aiutano a scoprire? Ne parliamo tra poco con Gabriele Neri. L'inserto della settimana ci porta infine al Kunstmuseum di Basilea, dove fino all'8 marzo 2026 è aperta la mostra Fantasmi, sulle tracce del soprannaturale. Ce ne parlano la curatrice Eva Reifert e la storica dell'arte inglese Susan Owen.
There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring. There will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be
Di solito siamo abituati a vedere gli architetti celebrati con medaglie commemorative, monografie, esposizioni, monumenti. Questa è l'immagine degli architetti e dell'architettura che abitualmente incontriamo nelle mostre o nelle pubblicazioni. La mostra Archisatire è un po' il contrario di tutto ciò. Ci fa vedere delle case invivibili, degli architetti cialtroni, derisi, trattati male. La mostra offre una prospettiva davvero anticonvenzionale di questa professione. Con queste parole il curatore Gabriele Neri ha aperto qualche giorno fa la mostra Archisatire, una controstoria dell'architettura, promossa dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana e realizzata in collaborazione con la Biblioteca dell'Accademia di Architettura dell'USI. Beh, ecco, noi ci siamo incuriositi e abbiamo deciso di andare ad approfondire questo tema molto originale. Lo facciamo col curatore della mostra Gabriele Neri, che ci ha raggiunto qui in studio a Comano. Grazie Gabriele Neri e benvenuto.
Grazie a voi, buongiorno.
Gabriele Neri è professore associato di storia dell'architettura al Politecnico di Torino e docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio, autore di libri come Caricature architettoniche, satira e critica del progetto moderno, Quod Libet 2015, e Alan Dunn, The Cartoonist as Architectural Critic, in uscita nel 2026 per The MIT Press. Neri, prima di tutto, mi sembra di aver capito che lei ha una grande passione per la satira che si rivolge all'architettura, giusto? Lei l'ha chiamata anche sorridendo, è un'ossessione.
Assolutamente sì, è un'ossessione che mi porto dietro da molti anni, quasi da una ventina di anni. Ho iniziato a collezionare, a mettere da parte queste caricature, queste vignette umoristiche dedicate all'architettura e sono diventate 10, poi 20, poi 30, poi 100, poi migliaia, ormai migliaia, ecco.
La mostra Archisatire, una controstoria dell'architettura, tra l'altro è la prima nel suo genere, anche se c'è tanto materiale.
Sì, esatto, perché questo genere di documenti sono stati, diciamo, non troppo considerati dalla storiografia architettonica, dagli storici, dai critici dell'architettura. Sono rimasti ai margini, ecco, del discorso, e invece proprio la loro consistenza, la loro massa costituisce una fonte straordinaria per vedere l'architettura da un altro punto di vista, quasi dal Rinascimento fino ai nostri giorni. Ovviamente questi documenti, queste caricature, queste vignette, diciamo, hanno un'evoluzione che procede con l'evoluzione della stampa, quindi aumenta l'editoria, aumenta la stampa e aumenta anche un discorso pubblico sull'architettura che è sempre più discussa e dibattuta, anche criticata, elogiata sicuramente, ma anche criticata da una parte sempre più ampia della società grazie ai giornali, grazie alle riviste, grazie poi alla televisione e fino a internet ai giorni nostri.
E come e dove ha reperito il materiale? Lei, tra l'altro, mi sembra di aver capito che è anche un collezionista.
Allora, sì, ho cercato di reperirlo in diversi continenti, quindi le mie ricerche mi hanno portato negli Stati Uniti per molto tempo, in Australia, anche a Sydney, a trovare le caricature della Sydney Opera House, meravigliose, molto interessanti, così come ovviamente in tutta Europa e anche un po' in Russia ci sono delle cose molto, molto interessanti anche nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Quindi è una ricerca internazionale e dove ho potuto, ecco, anche di iniziare a collezionare alcuni di questi straordinari giornali, riviste, illustrazioni, stampe, molte delle quali sono in mostra proprio a Mendrisio.
La prima parte della mostra è dedicata al tema l'architetto in caricatura. Che genere di rappresentazioni e caricature ci sono in questa sezione?
Sono delle visioni della figura dell'architetto molto varie e alcune sono divertenti, alcune sono bonarie, altre sono assolutamente dissacranti, pungenti, crudeli, mi verrebbe anche da dire, perché dobbiamo considerare appunto come l'architetto sia sempre stato una figura molto importante all'interno della società, quindi visto, considerato come un demiurgo capace di plasmare il mondo attorno a noi e anche le città attorno a noi, e allo stesso tempo però con le sue responsabilità. E quindi ci sono caricature di tutti i tipi. Me ne viene in mente una terribile del grande George Cruikshank, che era un grande artista inglese. All'inizio dell'Ottocento dipinge, ritrae John Nash, che era una archistar dell'epoca, uno dei più famosi architetti a Londra dell'epoca, lo impala sulla cima di un'aguglia. E quindi ecco, è un'immagine molto forte per l'epoca, che però voleva anche testimoniare come gli edifici di questo John Nash fossero discussi anche nella politica del tempo, quindi dalla piazza ai luoghi invece del potere avevano una grande importanza e c'era un dibattito sull'architettura.
Una delle caricature che ho potuto vedere, se non sbaglio, è quella di François Mansart. Di cosa si tratta?
Siamo alla metà del Seicento. François Mansart è uno degli architetti più famosi in Francia, ha molto potere, ha dei privilegi, è quindi un personaggio molto conosciuto e viene accusato di corruzione, viene accusato di avere troppo potere e quindi viene fatto un manifesto satirico contro di lui con un lungo testo molto interessante e pungente, ma con questa anche caricatura in cui si vede Mansart non sopra un nobile cavallo ma sopra un asino che procede per un territorio desolato con una scimmia che gli regge un parasole, perché Mansart aveva paura del sole, non voleva prendere il sole, quindi ci sono tutta una serie di sottintesi che il pubblico dell'epoca poteva capire ed era però un attacco molto forte, ecco, nei confronti di una personalità pubblica dell'epoca. E poi da lì ne vediamo tanti altri, su tanti altri architetti famosi, ma anche sulla figura dell'architetto anonimo, diciamo così. Quindi le caricature dell'archistar o del personaggio famoso e invece caricature sulla professione architettonica anonima. C'è questa bella frase di Flaubert che lui prende dal suo dizionario delle idee reçues, quindi delle idee che circolano nella società del tempo, e dice: architetti, tutti imbecilli, quando progettano una casa dimenticano sempre le scale. È ovviamente un modo di dire, sono caricature, parodie, stereotipi, esagerazioni, però proprio da questa esagerazione si trovano, ecco, degli elementi interessanti per vedere come l'architetto viene percepito dalla società. E quindi anche un modo, questa mostra, questi documenti, per uscire, diciamo, dalla torre d'avorio dei discorsi specialistici, insomma, che noi architetti, professori, possiamo fare tra noi, spesso anche celebrandoci, autoglorificandoci, ma invece vedere cosa succede all'esterno e quali altre voci, sicuramente anche esagerate, distorte, però cosa ci dicono sul nostro riflesso nella società.
Mi viene in mente anche un'altra vignetta parlando di archistar Gropius. Anche lui stava in sella un animale.
Esatto, un altro animale, non un cavallo ancora, ma in quel caso era un cammello. E quindi si vede Gropius, il grande fondatore del Bauhaus, uno degli architetti mitici degli anni 20 e poi del Novecento, che sta su un cammello perché faceva, secondo chi non lo amava, ecco, faceva delle architetture con il tetto piano, bianche, scatolari, che assomigliavano molto alle architetture dell'Africa del Nord, quindi di Algeria, Tunisia, Marocco. Non erano architetture che andavano bene, secondo quegli oppositori, per la Germania dell'epoca. E quindi lì ci accorgiamo, quindi ecco perché il cammello, in alcuni casi leoni, turbanti e via dicendo. E lì però ci accorgiamo come dalla risata si passi anche a qualcosa di più cupo, come alla politica, anzi a una propaganda che attraverso la satira, attraverso la forza comunicativa della caricatura, poi trova uno sfogo addirittura verso contenuti xenofobi, verso poi anche la propaganda che il nazismo vorrà foraggiare proprio per offendere, denigrare, sminuire, contestare in quel caso l'architettura e l'ideologia del Bauhaus, che invece puntava a un'architettura, un design internazionale, una visione molto più aperta della società e del progetto. Quindi vediamo come questi documenti in realtà siano poi interpretabili ognuno in maniera diversa. Ci sono dei sottintesi, ci sono dei registri altissimi, molto colti, e dei registri molto invece, diciamo, popolari, comprensibili da tutti, e si vada dalla politica alla sociologia e all'estetica, e quindi con una grande varietà di interpretazioni, che è ciò che rende interessante questi particolari documenti grafici.
Un'altra caricatura o un'altra vignetta che mi è piaciuta davvero molto ritrae Adolf Loos mentre ha un guizzo di genio, un'ispirazione. Che succede in questa vignetta?
Allora, siamo nel 1911 a Vienna. Adolf Loos è un famoso architetto e ha costruito questa casa sulla Michaelersplatz proprio davanti all'Hofburg, quindi siamo in uno dei punti più, insomma, storici e sensibili di Vienna. E allora si vede questa caricatura di Adolf Loos che è fermo di spalle, che guarda un tombino, e non si capisce come mai. Allora si legge la didascalia, e la didascalia dice: dopo tanto peregrinare assorto nei suoi pensieri sull'arte, sull'estetica, l'architetto moderno finalmente ha trovato la sua fonte di ispirazione. che cos'è un modernissimo tombino. E allora c'è questa polemica degli architetti moderni che, invece di guardare alle bellezze dell'architettura antica, all'Hofburg oppure ad altre architetture del passato, invece guarda un banalissimo tombino quadrato industriale fatto di metallo e di rettangoli, che in effetti era uguale alla facciata del palazzo che lui aveva fatto davanti all'Hofburg. Quindi in questa piccola vignetta c'è un geniale attacco satirico non soltanto a Loos, ma a quell'idea che ogni ornamento è un delitto, e questa idea che appunto l'estetica moderna in realtà vada a far perdere molto alla nostra cultura architettonica. Anche lì erano esagerazioni, però molto molto acute, tra l'altro contro Adolf Loos, che da parte sua era un grandissimo polemista e anche lui sapeva difendersi con le armi della satira.
Ci andava a nozze. Esatto. Era una bella provocazione per lui. E poi c'è una serie di vignette, sempre in questo contesto, che mi è piaciuta molto. L'architetto visto da se stesso, l'architetto visto dal pubblico, visto dalle femministe. Ce le racconta qualcuna per...
L'autore è Louis Hellman, che è un signore ormai anziano, sui 90 anni, che ha iniziato negli anni 60 innanzitutto a lavorare come un architetto, quindi a fare la professione, però allo stesso tempo ha trovato questo modo di commentare l'architettura attraverso la vignetta, il cartoon, e quindi ogni settimana praticamente pubblicava una vignetta molto anche arguta e anche pungente sulla situazione architettonica edilizia inglese, soprattutto dell'epoca. In questo caso ci ha elargito, diciamo, una serie di rappresentazioni che si chiamano l'immagine dell'architetto. Come l'architetto è visto da se stesso, come è visto dal cliente, come è visto dagli uffici comunali, come è visto dall'impresa di costruzioni. E quindi abbiamo questo caleidoscopio, questo mosaico di diverse visioni. Ovviamente, come si vede l'architetto allo specchio, il paladino della giustizia e dell'etica con una spada e una torcia, come se fosse la statua della libertà, ecco, che sta al di sopra di tutti. Invece il cliente, ad esempio, lo vede come un lazzarone che sta nel suo ufficio a leggere le pagine sportive del giornale, a non combinare nulla e così via. I disabili, ad esempio, invece lo vedono come un professionista che non pensa assolutamente ai bisogni di chi magari ha invece qualche difficoltà nel movimento. Quindi ecco, è l'architetto visto da prospettive diverse, non solo la sua, che ci fa ragionare su come tutti noi, insomma, dovremmo immedesimarci con maggiore forse empatia anche nell'altro.
La prossima sezione è dedicata al tema scandali urbani. Lei ha detto che queste caricature possono essere considerate un po' una sorta di anticorpi della società che reagisce all'architettura.
Questo è molto chiaro soprattutto dall'Ottocento in avanti, quando le città crescono, si sviluppano con nuovi quartieri, con distruzioni violente del tessuto storico, creano nuovi edifici, nuove parti di città. Quindi c'è un processo di costruzione e distruzione alternata, lo vediamo benissimo, i Grand Travaux di Haussmann a Parigi sono quelli più celebri, ma anche a Vienna, a Milano, a Londra, a Dublino. Quindi ecco, c'è questo processo che sicuramente è stato anche subito dagli abitanti, dai cittadini dell'epoca. Chi è stato, come dire, spostato dalla sua casa abituale, chi invece ha visto cambiare totalmente il paesaggio che lo abbracciava, ecco, prima di queste trasformazioni. Quindi le caricature, le vignette umoristiche o satiriche sono proprio quasi degli anticorpi, una reazione immunitaria che reagisce alla modernità, potremmo dire, quindi a questa violenza, poi positiva, negativa, qui potremmo discutere, ma questa violenza della trasformazione urbana architettonica. E allora si vedono delle gag, delle reazioni che vanno appunto dalla satira all'umorismo con tutte le sfumature intermedie, e che troviamo a Barcellona, a Vienna, a Firenze, a Milano, a Londra, a New York, i grattacieli di New York. Ecco, quella è una serie straordinaria che ho studiato a lungo anche sul posto, dove troviamo questa reazione della popolazione, dei cittadini, a una nuova scala di edifici. Insomma, chi mai aveva visto degli edifici alti 100, 200, 300 metri?
Qualche esempio concreto di vignetta o caricatura che racconta, commenta, reagisce a questo paesaggio di New York?
Sì, c'è questa vignetta pubblicata sul New Yorker, dove un gruppo di turisti è su un classico autobus con il tetto di vetro e la guida dice: alla vostra sinistra potete vedere le Twin Towers. E ovviamente loro non guardano a sinistra ma guardano in alto, perché non c'è più un destra o sinistra, è un grattacielo, sono dei grattacieli così alti, così immensi, che cambiano proprio il nostro modo di orientarci nella città. Un'altra caricatura straordinaria, in realtà è un disegno, anzi un progetto, fu fatto da un architetto milanese, Piero Portaluppi, che faceva l'architetto ma allo stesso tempo faceva anche il vignettista per delle riviste. E lui disegna lo skyline di New York con un grattacielo che è in realtà formato da 4 grattacieli sui quali se ne erge un quinto, e quindi una torre enorme, altissima, grande 3 volte l'Empire State Building, e sembra un progetto serio, sembra un progetto che lui vuole realizzare. Però c'è un titolo che si chiama SKNE, che è un acronimo che nessuno capisce, ma se lo pronunciamo noi abbiamo Scappane. E quindi è l'idea che questo mondo, anche da me progettato, però è in qualche modo cattivo, è una città da cui bisogna scappare, non nella quale vivere. Questa è una geniale operazione satirica fatta proprio da un architetto che progetta ma fa anche una sorta di autocritica a quel modello urbano che stava costruendo.
E ce n'è un'altra che ho visto in mostra, o ho visto nel suo libro, adesso non ricordo, di un architetto che ritaglia semplicemente da un foglio lungo con tutti i moduli uguali, ritaglia le forme per le prossime costruzioni. Mi sembra una cosa del genere.
Esatto, è l'architetto che progetta come se tagliasse il prosciutto, come se cucinasse una lasagna, non so, al metro. E quindi siamo negli anni 60 a New York, e appunto nella bottega, nello studio di questo architetto, esce da una stampante un rotolo infinito e lui taglia al metro. Quanti metri di facciata vogliamo? 3 metri, 10 metri, 3 chilometri, tanto è tutto uguale, tutto quadrato. In effetti in quegli anni a New York e non solo sorgono centinaia di scatole vetrate molto simili tra loro.
E a proposito di New York, ci sono anche delle reazioni molto interessanti al Guggenheim di New York.
Certo, perché il Guggenheim di New York fu un progetto straordinario, polemico proprio per volontà di Frank Lloyd Wright, che era contro la città e insomma era anche contro al modello urbano di New York. Lui aveva altre idee per la città, per l'urbanistica americana. E quindi questo strano oggetto, questa sorta di piramide o di conchiglia bianca che fu appoggiata di fianco a Central Park stupì un po' tutti, cittadini comuni, specialisti, e quindi ci sono veramente decine, centinaia di caricature, vignette che prendono in giro questa strana forma, perché all'interno c'è una rampa come se fosse quella di un parcheggio per automobili, però in realtà ci sono i quadri esposti, allora si vedono signori e signore che si sentono male, gira la testa guardando i quadri in questa sorta di parcheggio. E quindi ecco una reazione ancora a una stranezza della città contemporanea.
E c'è una bellissima immagine che è anche pubblicata sulla copertina del suo libro, Wrong Right.
Esatto, c'è questo gioco di parole tra Wright, il nome del grande architetto, e Wrong, quindi sbagliato, che viene ripresa da una caricatura, e allo stesso tempo era il titolo di un famoso articolo di una grande critica d'architettura che scriveva sul New York Times, diceva That Building, Right or Wrong, quindi giusto o sbagliato fare un museo in questo modo. E lì si aprivano quindi dibattiti molto molto alti, invece dibattiti diciamo più leggeri, che però non sono da sottovalutare, perché mentre l'articolo specialistico lungo che appariva su un giornale era letto, sì, ma da una popolazione più ridotta come audience, invece la caricatura era immediatamente percepita. Quindi questo tema della comunicazione, dell'immediatezza, è qualcosa che ancora oggi, poi in tempi di social network e di minore attenzione, ecco, anche mediatica, capiamo molto bene come questa sintesi, questa immediatezza dei cartoons e delle caricature sia uno strumento comunicativo affilatissimo.
Un altro caso molto particolare che lei cita, che è presente in mostra, è l'Opera House di Sydney, che li fa vedere anche che ci sono diverse fazioni dietro alle caricature, alle vignette.
È una storia interessante, quasi un romanzo, perché nel 1956 vinse il concorso questo architetto sconosciuto, Jørn Utzon, arrivava dalla Danimarca, viene subito preso in simpatia dagli australiani, dicevano che era un Gary Cooper, ma ancora più bello. Quindi diventa un personaggio pubblico conosciuto, però questo progetto era stato voluto da una parte politica. Allora, quando ci sono le elezioni, cambia il vento politico e allora gli oppositori iniziano a dire tutto il male di questo progetto: spendete troppi soldi, costa troppo, è uno scempio inutile. E allora in questa bagarre politica, ecco, ci sono anche le caricature che vanno a sostegno oppure invece a contrastare l'idea di questo progetto, sicuramente molto molto impegnativo e anche molto costoso. E quindi vediamo come lo stesso mezzo di comunicazione, lo stesso genere, viene utilizzato da due parti diverse. Poi sappiamo la storia, Peruzzo non è felice perché verrà licenziato proprio dal nuovo governo, che non lo vorrà più, e quindi diventa un capolavoro dell'architettura, però orfano del padre, che non vedrà mai l'edificio realizzato.
Passiamo alla prossima sezione, la casa irrazionale. Questa, diciamo, che è accompagnata anche da alcuni brevi estratti di film. Per esempio, un film che mi è rimasto molto impresso è il film di Buster Keaton.
È un film muto degli anni 20, One Week, ed è la settimana, diciamo il viaggio di nozze in qualche modo di questa coppia che si è appena sposata e che riceve come dono nuziale una casa, però è una casa prefabbricata, una kit house come all'epoca si usava, e potremmo paragonarla a una libreria dell'IKEA, qualcosa che arriva a casa in dei pacchi con un libretto delle istruzioni. Solo che c'è il rivale in amore, quello che è appunto stato sconfitto, che non è riuscito a sposare la ragazza, e fa uno scherzo, gira e cambia tutti i numeri alle istruzioni del montaggio. E allora c'è Buster Keaton che impazzisce nel cercare di costruire questa casa con le istruzioni sbagliate, crea una casa appunto surreale, tutta storta, ed è un po' una gag ancora su questo metodo di prefabbricazione della casa, che a noi fa sorridere, ma in realtà, ecco, quando compriamo magari qualcosa per corrispondenza e poi dobbiamo montarlo, ci ritroviamo in quella situazione.
Ed era anche un po' una critica a questa metodologia di costruzione delle case, questo film?
Sì, era una critica o comunque una parodia, ecco, in quel caso una parodia di un certo modo di vedere la casa come un prodotto industriale che arrivava con il treno nella cittadina della California o di chissà dove, insomma, dove si voleva, e poi doveva essere montata dal pioniere americano che voleva farsi la sua casa nella frontiera, ecco, americana. Il tema della casa è molto sensibile, perché è veramente ci tocca tutti da vicino, perché ovviamente la trasformazione dell'ambiente domestico e della sua architettura vuol dire anche entrare nella nostra intimità in qualche modo. Quindi negli ultimi 100 anni vediamo un fiume ininterrotto di caricature, di vignette, ma anche di film, di cortometraggi che insomma prendono in giro, ma in qualche modo riflettono su queste trasformazioni dello spazio abitato. Uno dei pezzi forti della mostra è un grande modello, che abbiamo fatto rifare dagli studenti e dalle studentesse dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, di una casa che era stata inventata per un famoso film, Mon Oncle, di Jacques Tati. Negli anni 50, Jacques Tati, il grande regista, fa questa parodia proprio della società moderna attraverso una casa moderna. È una casa modernissima, tutta fatta in plastica, con arredi nuovissimi, con tutti gli elettrodomestici più aggiornati, E però questa casa, piuttosto bizzarra, poi si trasforma in una prigione, si rivolta contro i suoi abitanti, che non riescono più a uscire dal garage, che non riescono più ad aprire la porta, con la fontana che impazzisce. E allora, ecco, abbiamo voluto sicuramente proiettare il film in mostra, ma anche ricostruire una casa che non esiste, una casa, insomma, immaginaria, che però proprio la forza della satira di Tati ci ha regalato ed è diventata un modello, ecco, surreale di casa moderna.
L'ultima sezione è dedicata invece alla caricatura che l'architetto fa di se stesso.
Certo, perché gli architetti che disegnano, ovviamente, e spesso molto bene, hanno capito immediatamente, direi, il potere comunicativo, mediatico del cartoon, della vignetta, della caricatura. Quindi moltissimi architetti hanno avuto una doppia carriera, possiamo dire, facendo i progettisti in cantiere, costruendo, ma allo stesso tempo anche collaborando con dei giornali satirici. Giuseppe Terragni è uno di questi, Alvar Aalto è un altro, Leon Krier, Gustav Paykel, Piero Portaluppi, tanti nomi più o meno famosi che hanno anche quindi agito come vignettisti, e in questo senso trovando nella caricatura, nel cartoon, una sorta di rifugio, un rifugio alternativo alla professione e anche una sorta, direi, di autoironia, che è molto anche apprezzabile, devo dire, interessante. Oppure un rifugio totalmente alternativo, come per Saul Steinberg, che è stato un grandissimo artista del Novecento, ma lui era un architetto laureato a Milano, poi scappò dall'Italia per le leggi razziali e diventò uno degli artisti più famosi del New Yorker a New York. Quindi i suoi cantieri sono diventati di carta, non fu mai un architetto per costruire, ma invece rappresentò e costruì delle città di inchiostro e di carta che sono meravigliose, magnifiche, poetiche, e che quindi ci fanno anche ragionare sul potere della linea e della carta e del fatto che si può costruire anche con una matita in mano e anche non soltanto in cantiere.
Un'altra presenza speciale in mostra sono i disegni originali di un celebre fumettista francese che sono dedicati alle case di Mario Botta, e Mario Botta li ha messi a disposizione per la mostra.
Certo, siamo nel Teatro dell'Architettura di Mendrisio, proprio progettato da Mario Botta, quindi abbiamo parlato di questa mostra e lui ha tirato fuori dal suo archivio dei documenti veramente straordinari. Negli anni Ottanta un grande artista della caricatura, del cartoon, Jean-Marc Reiser, francese, che lavorava per la rivista Charlie Hebdo, molto famosa anche purtroppo per tragici motivi, ecco, si innamora dell'opera di Mario Botta, lo contatta, gli chiede, insomma, praticamente diventano amici e inizia a pubblicare su Charlie Hebdo, quindi non su una rivista di architettura, ma su una rivista di satira, inizia a pubblicare dei disegni delle case di Mario Botta. Le prime case, quelle, la Casa Rotonda e altre molto, molto famose, che poi lo porteranno anche alla celebrità. E quindi si instaura un'amicizia molto particolare, di questo interesse che viene da un fumettista per l'opera di un architetto. Due diventano molto amici, addirittura Jean-Marc Reiser gli chiede di progettargli una casa, e ci sono, insomma, molti tentativi, purtroppo le cose poi non vanno mai in porto perché o non c'è il terreno o non ci sono i quattrini, insomma non si riesce, e purtroppo poi Jean-Marc Reiser morirà all'inizio degli anni 90 e quindi non se ne farà più nulla. Però in mostra ci sono questi disegni, appunto, che vengono da Charlie Hebdo e da altre riviste, dedicati da questo straordinario artista proprio all'opera di Mario Botta, e sono una bella e originalissima testimonianza.
Concludendo, Gabriele Neri, la satira, l'ironia non sono soltanto espressione di un atteggiamento critico nei confronti dell'architettura e degli architetti, o sbaglio?
Per me è una sorta di atto d'amore, in realtà, perché innanzitutto è un privilegio, perché il fatto che la satira e che così tanti artisti si siano dedicati, abbiano scelto come bersaglio proprio gli architetti e l'architettura, cosa vuol dire? Vuol dire che l'architettura è importantissima, che il suo ruolo nella società è fondamentale, nella società, per la società. Quindi dobbiamo ringraziare ringraziare anzi questo sguardo critico, magari a volte dissacrante, ma è un valore aggiunto e anzi è un modo per specchiarsi in uno sguardo esterno che ci fa vedere meglio come siamo noi, dico noi perché anch'io sono architetto di formazione, e come questa professione così straordinaria può anche fare giustamente un po' di autoironia e talvolta anche di autocritica.
Archisatire, una controstoria dell'architettura. Questo è il titolo della mostra promossa dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, curata da Gabriele Neri e realizzata in collaborazione con la Biblioteca dell'Accademia di Architettura dell'USI. La mostra sarà aperta al Teatro di Architettura di Mendrisio fino al 29 marzo 2026. Ricordo anche che sempre al Teatro di Architettura di Mendrisio potete visitare altre due mostre nello stesso periodo: Stefano Graziani, Reality Show, e due esercizi, l'installazione degli studenti dell'atelier orizzontale Bloomer. Ringrazio il nostro ospite Gabriele Neri, professore associato di storia dell'architettura al Politecnico di Torino e docente all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Grazie di essere stato ospite di Voci Dipinte.
Grazie a voi.
Fantasmi sulle tracce del soprannaturale è il titolo della ricca esposizione proposta dal Kunstmuseum di Basilea fino all'8 marzo 2026. Mostra che documenta, grazie a oltre 160 tra opere e oggetti, la storia della presenza nell'arte di quelli che sono considerati intermediari tra il mondo dei vivi e dei morti, ispirando gli artisti dal romanticismo fino ai creatori contemporanei come Ariane Koch e Cornelia Parker. Emanuela Burgazzoli ha intervistato la curatrice Eva Reifert e la storica dell'arte inglese Susan Owen, autrice di Una storia culturale dei fantasmi, apparsa nel 2017.
Perché una mostra sui fantasmi? Sì, è una buona domanda. È nell'aria, credo. Quindi si capisce che è un argomento che intriga molte persone. E credo che in questo momento stiamo tutti sperimentando che l'irrazionale ha improvvisamente assunto un'importanza enorme, come non si vedeva da molto tempo, nella politica, nelle decisioni personali, negli eventi del passato, che stanno scatenando nuova violenza nel presente. Sono tutti fenomeni che appartengono alla dimensione dei fantasmi e da questo punto di vista lo è davvero. È spaventoso quanto il tema sia diventato attuale negli ultimi 18 mesi.
È erschreckend fast wie aktuell das Thema in den letzten 18 Monaten geworden ist. Also wir versuchen Themen zu bilden ohne Struktur zu geben.
Abbiamo cercato di creare delle sezioni tematiche, senza ingabbiarle in una struttura rigida, perché voler strutturare entità come i fantasmi sarebbe stato un approccio troppo razionale, ma ovviamente abbiamo pensato a costruire un certo percorso. L'abbiamo pensata in modo tale che le persone possano attraversare la mostra e incontrare diversi aspetti del tema. Si inizia, per esempio, con artisti che hanno lavorato con fantasmi letterari e li rendono visibili, per esempio dipingendo il fantasma del padre di Amleto o i fantasmi che esistono anche nella Bibbia. E poi c'è una sala meravigliosa dove sono raccolte molte fotografie di fantasmi. Non si tratta di vera e propria arte, ma questo periodo del XIX secolo ha prodotto immagini incredibilmente interessanti di creature trasparenti che scrutano con occhio critico i vivi e che in alcuni casi hanno anche reso nuovamente visibili i defunti. È stato anche un lavoro di elaborazione del lutto, si potrebbe dire. Poi ci sono gli spazi in cui ci concentriamo sulle modalità di comunicazione con gli spiriti, che ha portato alla creazione di vere e proprie opere d'arte, di disegni medianici. Abbiamo anche una parte in cui si passa alla consapevolezza che i fantasmi e la psicologia sono ambiti molto legati e che anche l'arte moderna ha costantemente a che fare con il fantasma, come metafora ad esempio, per dare forma a eventi indicibili come i traumi. Il rapporto con gli spiriti credo che nasca spesso dal desiderio di un legame duraturo. Ma bisogna anche dire che alla fine del XIX secolo, con gli enormi progressi tecnologici, improvvisamente tutto sembrava possibile grazie a invenzioni come il telegrafo, il telefono e la registrazione su nastro. E credo che questo abbia dato alle persone l'impressione che, perché no, fosse anche possibile comunicare con l'aldilà. E quando poi hanno incontrato altre persone che sostenevano di poterlo fare, la cosa non è sembrata così inverosimile. E le opere che sono nate da questi contatti con gli spiriti hanno spesso una qualità estetica alta, tanto che è davvero difficile tracciare una linea di demarcazione tra ciò che è arte e ciò che è medianico. La mostra lo evidenzia, credo. Dimostra molto bene quanto sia ampio lo spettro emotivo che i fantasmi coprono. Nel periodo romantico, ad esempio, si affrontavano naturalmente i lati oscuri dell'esistenza, la morte, la memoria e altri grandi temi che riguardano i lati oscuri e inquietanti dell'esistenza e della natura, in cui si intuiscono strane forze. Questi aspetti giocano un ruolo importante anche nel simbolismo. Ma è affascinante vedere quanto il tema dei fantasmi si innesti nel surrealismo, perché questo movimento ha già assorbito e fatto proprio questo grande interesse per la psicologia e il regno dell'inconscio. Ciò significa che i fantasmi infestano le nostre menti e che la nostra interiorità può essere la peggiore delle case infestate. E questo significa che i surrealisti, come Max Ernst o Magritte, tra gli artisti rappresentati in mostra, si occupano di questa dimensione psicologica dei fantasmi.
Credo che questa mostra sia fantastica, è molto ricca. Riesce a farci sperimentare che cosa possano essere i fantasmi attraversando le sale, guardando le opere in modi molto diversi, perché i fantasmi sono per definizione creature sfuggenti e così difficili da afferrare e definire, è difficile descriverne l'aspetto o dire esattamente che cosa facciano. E questo spiega in parte perché gli artisti siano ricorsi per moltissimi anni a questa figura per differenti scopi e perché abbiano esplorato tanti aspetti diversi attraverso la figura del fantasma. In questa mostra l'aspetto interessante è che l'esperienza muta mentre attraversate le diverse sale. Ma qui non si tratta di un'esperienza soltanto intellettuale o visiva, ma anche emotiva. Sì, decisamente un'esperienza emotiva, quasi viscerale, perché quando esplorate le sale capitano cose diverse fin dall'inizio del percorso. Nella prima sala, infatti, potete entrare nei panni di un fantasma, vedervi come tale grazie all'installazione del Pepper's Ghost, che è una tecnica illusoria usata in teatro nell'Ottocento per poter trasformarsi in un'altra cosa o in un'altra persona. Poi a metà percorso c'è un punto di svolta con sale dedicate ai meravigliosi lavori dei fotografi di fantasmi, che sono, chi lo sa, forse fantasmi veri? E poi si entra in quella sala in cui si sente la voce di un lettore recitare la poesia di Emily Dickinson, che a un certo punto dice: non è necessario essere una stanza per essere infestata dai fantasmi. E tra l'altro, mentre ascoltiamo questa voce, ci sentiamo proprio come se ci trovassimo in una stanza infestata, perché quella voce è così bassa e lenta e riesce a lavorare sulle nostre emozioni. E l'idea della poesia precisamente è che i fantasmi riescono veramente a entrarci sotto pelle, a entrarci dentro, e soprattutto che la nostra mente sia la nostra casa infestata. Le nostre idee, i pensieri, le emozioni possono essere ben più terrificanti dei fantasmi. Abbinato a questa poesia poi c'è l'opera di Rachel Whitehead, che si intitola proprio Poltergeist, e trasmette l'idea della forza e della potenza di queste presenze, e alla fine del percorso si trova una sala vuota apparentemente, ma che è attraversata da impercettibili correnti d'aria, piccole folate di vento e brezza di cui non si riesce a capire la provenienza. La mostra documenta anche le nostre reazioni a queste manifestazioni, a queste presenze fantasmatiche. Si può provare paura, ma anche fascinazione. Credo che sia divertente, per lo più siamo sempre in bilico tra l'orrore e l'umorismo. Penso che tutti noi siamo sempre stati molto sensibili ai fantasmi, perché queste creature sembrano aprire una prospettiva diversa, oltre la dimensione del visibile, su qualcosa che sentiamo che potrebbe esserci, ma non ne siamo così sicuri. Il mondo che è al di là della morte, e poi anche i sentimenti che proviamo quando entriamo in alcune case o quando entriamo persino in alcuni paesaggi che sembrano letteralmente infestati dai fantasmi. Proviamo tutte queste sensazioni, questi sentimenti, e non sappiamo bene che cosa farne, come interpretarli. Li viviamo come una sorta di ossessione. Ma è proprio questo che la mostra mette in evidenza: tutti questi diversi tipi di reazioni ai fantasmi. Alcune reazioni in realtà sono piuttosto divertenti. C'è un'opera che ce lo dimostra chiaramente, ed è quella di Ryan Gunder, proprio all'inizio, quella che si intitola Di a mia mamma di non preoccuparsi, che consiste nella rappresentazione di una bambina travestita da fantasma, in cui l'artista si è ispirato appunto alla figlia che gioca con un lenzuolo in bianco in testa e che dice di essersi trasformata in un fantasmino. E questa creatura da una parte ci attrae ed è divertente, ma Gander ha scelto un materiale come il marmo bianco per scolpire quest'opera, e il marmo bianco lo associamo sempre alla morte e ai memoriali. Quindi davvero questo è un lavoro in equilibrio perfetto tra la dimensione ludica e il terrore. Un'ultima domanda, Susan Owen, su William Blake, un artista e uno scrittore importantissimo per la cultura europea rappresentato in mostra. Lei diceva in conferenza stampa che Blake credeva al potere dell'immaginazione. Per William Blake il potere dell'immaginazione era fondamentale perché, secondo lui, aveva un reale potere visionario. Fin da quando era ragazzo Blake aveva avuto delle visioni e aveva continuato ad averne per tutta la vita. Per lui l'immaginazione era il potere di trasportarci al di là della vita quotidiana, in un luogo altro, che per lui era incredibilmente importante. Quando diceva che poteva vedere i fantasmi, per esempio, di Cleopatra o di altri personaggi. Forse lo intendeva anche alla lettera, ma di certo per lui l'immaginazione era uno strumento importantissimo per poter avere questa sorta di dialogo con i morti, per immaginare questa sorta di comunicazione con i defunti. In un certo senso Blake era una sorta di medium, ma senza aver bisogno della tavola Ouija o altri strumenti usati per evocare presenze durante le sedute spiritiche. Gli serviva soltanto il suo incredibile potere immaginifico e ai suoi amici diceva: anche voi sareste in grado di farlo, potreste farlo se soltanto provaste.
Parlando a titolo personale, devo dire che spero che le persone, come è successo a me, rivedano la propria visione del mondo. In altre parole, che si rendano conto da soli di quanto siano circondati dall'irrazionalità in un mondo apparentemente razionale e che in realtà non ha alcun senso pretendere di essere una persona razionale in questo mondo. Credo che, se non altro, ci sia una grande consapevolezza di poter uscire da una mostra come questa e sperimentare l'enorme significato, l'incredibile potenziale di creatività. Ma in realtà anche l'aspetto distruttivo dell'irrazionale può essere insito in questa metafora degli spiriti. Credo, insomma, che l'esposizione ci aiuti a capire molto del nostro tempo, in particolare comprendere che se si lascia il potere all'irrazionale si può finire con un percorso di distruzione.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli, Eva Reifert e Susan Owen hanno parlato della mostra Fantasmi, sulle tracce del soprannaturale, aperta al Kunstmuseum di Basilea fino all'8 marzo 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. È fissato per sabato 22 novembre alle ore 11 all'AC di Lugano l'appuntamento con il libro In cerca della luce, storie di artisti venuti in Ticino. L'autore Alberto Nessi ne parlerà in dialogo con Sandra Sain. Sempre sabato 22 novembre alle ore 15, presso la SUPSI di Mendrisio, l'Associazione Storici dell'Arte della Svizzera Italiana organizza un pomeriggio dedicato alle analisi diagnostiche delle opere d'arte. Il professor Gianluca Poldi approfondirà la pittura di Giovanni Serodine, mentre Francesca Piquet e Patrizia Moretti presenteranno un caso studio su Antonio Ciseri. Fino al 25 gennaio 2026 lo spazio mostre di Villa Malpensata ospita A Rabbit's Tale, prima grande mostra europea dell'artista cinese Chen Xi. Curata e prodotta da Skire Musek nell'ambito del ciclo Global Aesthetics, l'esposizione presenta oltre 70 opere dagli anni 90 ad oggi, provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali. Il 23 novembre Minusio Cultura propone al Centro Elisarion una performance sonora di Maddalena Mora e Andrea Ferrari in occasione del finissage di Infrasottile, mostra con opere di Maddalena Mora, Piritta Martikainen e Nino Dobruginice. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora il nostro ospite di oggi, Gabriele Neri, con il quale abbiamo parlato della mostra Archisatire, una controstoria dell'architettura, allestita al Teatro dell'Architettura di Mendrisio dal 14 novembre 2025 al 29 marzo 2026. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2. Thank you.